una vera gioia per me e mia moglie essere qua con voi ancora questa mattina, questo culto d'adorazione. E veramente riceviamo tanto il vostro affetto, il vostro amore per noi, perciò siamo grati di essere qua e poter adorare il Signore. E come Davide ha detto, in questi giorni abbiamo visto un argomento anche difficile per noi, possiamo dire, ma perché per i credenti è qualcosa in cui dobbiamo trovare gioia, proprio nell'ubbidire il Signore. E come ho detto anche ieri, la parola del Signore non è mai dura, il nostro cuore è dura nel voler ubbidire in risposta al Signore. Perciò abbiamo visto l'ubbidienza del credente e abbiamo anche approfondito che l'ubbidienza del credente è proprio un fondamento della fede, è qualcosa che non può mancare in colui che professa, in colui che crede nel Signore Gesù Cristo. Abbiamo visto un aspetto molto particolare della vera ubbidienza.
È partita un'adorazione incontenibile. Non è questo.
Okay. Quindi abbiamo visto l'ubbidienza del credente, abbiamo approfondito che questo è un fondamento della fede e abbiamo visto un aspetto molto particolare della vera ubbidienza, che questa vera ubbidienza proviene dal nostro cuore, da un cuore pieno di gratitudine. È motivata l'ubbidienza dal nostro amore per Cristo. Perciò la vera ubbidienza, l'ubbidienza del credente è soltanto presente, possiamo dire, questa udienza in coloro che sono nati di nuovo. Questo è qualcosa che appartiene ai figli di Dio, a coloro che Dio ha fatto nascere dall'alto. E quello che oggi vedremo tocca l'ubbidienza del credente, perché riguarda come questo comandamento, che è l'amarsi gli uni gli altri, deve essere manifestato principalmente qua, tra la Chiesa. Il comandamento dell'amarsi gli uni gli altri è fondamentale, al punto che il Signore Gesù Cristo, come ben sapete, ha detto ai Suoi discepoli, agli undici, dopo che Giuda aveva lasciato, Giovanni 13:35, leggo per voi, dice: da questo conosceranno tutti che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Ed è un comandamento, questo qua, così fondamentale, che l'Apostolo Giovanni lo inserisce nella sua prima lettera, lo inserisce per dare direzione a una chiesa, come abbiamo detto in questi giorni, nel primo secolo, che era attaccata all'interno di essa, attaccata da falsi insegnanti che producevano altre persone che credevano in un Gesù falso. Perché? Cosa facevano questi falsi insegnanti? Loro minavano il Vangelo. Come lo facevano? Loro ridefinivano la persona di Gesù Cristo. Non dicevano che Gesù era 100% Dio, 100% uomo, ma dicevano che forse era un fantasma, che forse al battesimo lo Spirito Divino scese su di lui e poi lo lasciò alla croce. Anche cosa facevano? Ridefinivano il peccato. Il peccato non era così grave come Dio stesso dice che è così grave il peccato. E anche allo stesso tempo, rinegando il peccato, possiamo dire, alcuni anche lo negavano, dicevano che loro non peccavano, non riconoscevano la santità di Dio. Possiamo dire i punti principali del Vangelo: la santità di Dio, il peccato dell'uomo e la sostituzione di Cristo, 100% uomo, 100% Dio, era proprio quello che loro, questi falsi insegnanti, non riconoscevano. La conseguenza da questo insegnamento era impossibile che potessero venire alla fede le persone che ascoltavano questo Vangelo, un falso Vangelo. Questo falso insegnamento non avrebbe mai generato figli di Dio. Perciò coloro che seguivano questo falso insegnamento, non essendo figli di Dio, non potevano di conseguenza ubbidire ai comandamenti di Dio. Tutto legato. Per questo Giovanni scrive: da questo sappiamo che lo abbiamo conosciuto se osserviamo i suoi comandamenti. Coloro che dicevano di conoscere Gesù Cristo, possiamo immaginare questa sala, questo raduno, tante persone che possono dire: io conosco Gesù, io credo in Gesù. Sì, ma il punto è, come dice Giovanni, che tu sai che lo hai conosciuto se tu osservi i suoi comandamenti, non in un modo religioso per raggiungere una giustizia personale, ma in un modo di riconoscenza a lui. Ovviamente non è solo questo che Giovanni mette come un parametro biblico fedele perché tu riconosca la tua fede. Ci sono tanti argomenti nella prima lettera. Questo è un aspetto molto particolare perché riguarda tra la Chiesa stessa. E poi anche prima Giovanni dice, Giovanni l'Apostolo, chi dice io l'ho conosciuto e non osserva i suoi comandamenti è bugiardo e la verità non è in lui, praticamente non è credente. Poi anche dice, ma chi osserva la sua parola, chi ubbidisce al Signore, in lui l'amore di Dio è veramente completo. Da questo conosciamo che siamo in lui. Chi dice di rimanere in lui deve camminare come egli camminò. Questo perché l'ubbidienza fa parte proprio della capacità che Dio dona ai suoi figli. E al capitolo 3, versetto 10, leggiamo che dice: in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Molto forte come parla Giovanni. E dice: chiunque non pratica la giustizia non è da Dio, come pure chi non ama suo fratello. E oggi proprio approfondiremo questo, cosa significa amare i fratelli. E questo passo che oggi vediamo si trova tra il capitolo 2:29 e va fino al capitolo 3:24, dove sta praticamente Giovanni separando e mostrando questi sono i figli di Dio, questi sono i figli del diavolo, affinché loro potessero trovarsi da una parte o dall'altra, non c'è un punto intermedio. Coloro che erano confusi, sentendo questa lettera di Giovanni, che veniva letta pubblicamente, avrebbero dovuto capire o sono da questa parte o sono in questa parte. Affinché se sono in questa parte un figlio del diavolo, come mi descrive Giovanni, io possa ravvedermi dei miei peccati e credere nel vero Gesù Cristo, non quello che presentavano i falsi insegnanti, ma proprio quello che proclamava l'Apostolo Giovanni. Figli di Dio vengono intesi come coloro che fanno la volontà del Padre Celeste, che seguono e si conformano a Cristo, e i figli del diavolo vengono definiti come coloro che persistono nel peccare e rivelano, continuando e perseverando nel peccare, che le loro priorità sono radicate nel regno del diavolo. Questi sono morti spiritualmente, possiamo dire qualsiasi non credenti. Noi stessi, prima di venire alla fede, eravamo in questa categoria. Sono persone morte spiritualmente, non credenti, sono persone che non sono nati di nuovo e che hanno il medesimo pensiero e sentimento del diavolo, cioè ribellione e disubbidienza a Dio. Quindi ecco la differenza che Giovanni sta vedendo. Una chiesa con persone che confessavano Cristo ma non lo conoscevano, persone che confessavano Cristo e lo conoscevano veramente. E si distinguevano non dal fatto che loro lo proclamavano, ma dal fatto di come loro vivevano. Prima dalla sua conoscenza di Cristo, dalla conoscenza del proprio peccato, dalla conoscenza della santità di Dio, e in secondo luogo come vivevano. Vivevano praticando la giustizia e amando gli uni gli altri. E i figli di Dio, nel fare la volontà del Padre, conformarsi e seguire Cristo, fanno anche questo: amano gli altri figli di Dio, ubbidiscono a questo comandamento e da questo sono riconosciuti, come abbiamo visto, come veri discepoli di Cristo. L'amarsi gli uni gli altri è un comandamento al quale possono ubbidire solo coloro che sono rinati spiritualmente. E oggi vedremo quattro elementi che definiscono il vero amore che un credente prova per altri credenti. Com'è questo amore? Quattro elementi che definiscono l'amore del credente verso gli altri, e questo lo vogliamo capire per essere sempre più biblici, più scritturali, più conformi alla volontà di Dio, affinché in questa Chiesa cresca questo amore per i fratelli, proprio nella verità. E questo ovviamente non è qualcosa basato sulla nostra soggettività, non è che io amo come un sentimento alle altre persone, ma è qualcosa che viene motivata da una verità. E questa verità è che la manifestazione perfetta dell'amore di Cristo è questo che a noi ci insegna come amare la Chiesa. Il fondamento è Cristo e Lui definirà tutto quello che oggi vedremo. Vi chiedo di andare in Prima Giovanni, capitolo 3 e leggeremo dal versetto 16 al versetto 18. L'Apostolo scrive, prima Giovanni 3, versetto 16 a 18. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno, non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Questo è il nostro passo. E arricchiremo la nostra comprensione di che cosa significa amare gli altri fratelli. Questo è per poter ubbidire sempre in un modo più profondo, più conforme allo stesso amore con cui Cristo ci ha amato. Risponderemo a com'è l'amore che possiedono i figli di Dio o quali sono le sue caratteristiche. E da questo passo comprenderemo che la manifestazione perfetta dell'amore di Cristo è quello che definisce ed è quello come deve conformarsi il nostro amore per gli altri fratelli. Perché Cristo ha manifestato l'amore e da questa manifestazione escono questi quattro elementi. Quali sono questi quattro elementi? Che l'amore è un amore sacrificale. Sacrificale. Il secondo elemento è che l'amore è vincolante. Ci vincola gli uni gli altri, lo vedremo. Che l'amore è anche compassionevole. E l'amore è infatti e in verità. E l'amore è sacrificale, vincolante, compassionevole ed è infatti e in verità. Quindi vediamo subito il primo punto, il primo elemento. Inizio del versetto 16. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Possiamo dire da questo, da che cosa sta intendendo? Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Da che? Da che Egli ha dato la sua vita per noi. Il fatto che Cristo si sia dato per noi è proprio la manifestazione perfetta dell'amore. La prima parte dice da questo abbiamo conosciuto l'amore, perciò l'aversi dato per noi ci ha portato veramente a conoscere questo è l'amore. Lui lo ha definito, questo è il vero amore. Dice che da questo lo abbiamo conosciuto ed è interessante sapere cosa indica la parola nell'originale. Essa indica questo conoscere Cristo, una conoscenza che è stata acquistata attraverso il contemplare assiduamente il significato storico di questo evento. E questo è molto bello perché sta definendo che la nostra fede non è, possiamo dire, campata in aria. È qualcosa che proviene da una conoscenza di un evento fatto nel passato in cui io ho capito, ho compreso e di cui, possiamo dire, lo vivo in prima persona. È la contemplazione assidua del significato storico dell'azione di Cristo che ci ha portato a conoscere questo amore perfetto. Un commentatore rende molto chiaro quello che è l'aver conosciuto quello che Cristo fece. Significa l'essere venuti a conoscenza di questo amore attraverso il nostro incontro con il suo passato. Presente e passato si incontrano nella scrittura conoscendo quello che Cristo ha fatto per noi. Ecco come noi possiamo conoscere il vero amore, l'amore perfetto. Questo toglie qualsiasi conoscenza superficiale di Cristo. E la nostra conoscenza di questo amore attraverso il nostro incontro con il suo passato. Quello che dobbiamo sottolineare è che in questo caso Giovanni si sta riferendo principalmente alla conoscenza dell'amore, sta parlando di amore, che è basata su un fatto principale, sul fatto che Egli si sia dato per noi. Non è sentimenti, non sono emozioni, ma è un'azione. Il fatto che Cristo sia dato è quello che ha manifestato il suo amore. Questa azione, Lui si è dato. Ecco come tu conosci l'amore. In questo caso non sta trattando la sostituzione o la giustificazione, ma sta presentando l'esempio di Cristo nell'aversi dato per altri, più specificamente per persone come noi, come ho sentito da Davide, anche dalle preghiere, per persone che non lo meritavano. Questo è l'amore più grande e l'amore perfetto che Dio ha manifestato affinché l'uomo lo conoscesse. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Lui sta definendo l'amore. Ha dato la sua vita. E questo punto tocca tutta la tua vita. E ti metti davanti a uno degli elementi che possiede l'amore verso i tuoi fratelli. Perché tu sei chiamato a amare la Chiesa? Perché tu devi manifestare amore verso la Chiesa? Perché tu non puoi vivere, possiamo dire, senza avere in considerazione questo amore che tu hai ricevuto. È la conseguenza naturale amare la Chiesa in questo modo. E l'amore è sacrificale, possiamo dire. Perché l'amore è sacrificale? Perché lui ha manifestato il suo amore attraverso il suo volontario e intenzionale sacrificio di sé stesso. Non è solo un sentimento, non sono emozioni, non sono parole, ma sono fatti. Il verbo ha dato indica un atto deliberato e volontario che esprime un amore che è disposto. Immaginate il Signore Gesù Cristo, lui era disposto a morire, a dare la sua vita per manifestare che cosa? Il suo amore. Era disposto a sacrificare se stesso per conto degli altri. Ma qui c'è un aspetto che approfondisce di più l'esempio di Cristo nell'aversi dato per noi, manifestando il suo amore. Il fatto che lui abbia agito per l'interesse degli altri. Ecco l'amore, stiamo definendo sempre di più. Lui non l'ha fatto per un guadagno proprio, ma lo ha fatto per persone spiritualmente morte, ribelli a lui. E questa manifestazione manifesta un amore perfetto. A lui non interessava l'essere importante, lui era già Dio. A lui non interessava quello che le persone potevano pensare di lui nel fare questa azione, non era interessato, cioè l'essere apprezzato per quello che lui fa. Lui, possiamo dire, è autosufficiente, non gli manca nulla. E possiamo pensare che lui lo ha fatto per essere adorato. Sì, questa è una verità. Lui lo ha fatto a questo scopo, affinché lui sia adorato. Ma lui ama e adora se stesso, e questo già è completo in se stesso. Non ha bisogno della nostra adorazione. È un Dio completamente sufficiente. Ma lui lo ha fatto per noi, senza qualcosa che gli venisse a contraccambio, oltre alla sua adorazione. Lui ha manifestato un amore che era disposto a sacrificare se stesso per conto degli altri, per l'interesse degli altri. E questi siamo noi, i suoi figli, i suoi fratelli. E quello che ha sacrificato non è qualcosa che gli avanzava, non era qualcosa che poteva ricomprare, ma ha sacrificato se stesso. E lo ha fatto per noi, peccatori. Quale pregio, possiamo dire, c'era in noi affinché lui facesse questo? Quale guadagno poteva ricevere da peccatori come noi? Assolutamente nessuno. Infatti Romani 5, versetto 7 e 8, dice: difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Non avevi assolutamente niente da dare a Dio affinché Lui morisse per te e manifestare questo amore. Dio non lo ha fatto motivato da qualcosa che c'era in te. Lui lo ha fatto volontariamente, deliberatamente, per manifestare il suo amore. E ti chiedo, se tu dovessi dare la tua vita, sicuramente, possiamo dire, la daresti per qualcuno che ha valore per te. qualcuno che tu ritieni importante. Possiamo pensare: io darei la mia vita per mia moglie darebbe la sua vita per me, lo darei per forse la mia famiglia, mia mamma, mio padre, per qualcuno che tu ritieni importante. Altrimenti possiamo dire, se ci dobbiamo immedesimare e approfondire, non daresti la tua vita per altre persone che non siano queste più intime e care a te. Ma l'esempio di amore da parte di Cristo è che ha dato se stesso per noi peccatori, per il nostro beneficio. E possiamo dire, vedendo qua, tu moriresti per la persona che è seduta accanto a te? Perché qua sta dicendo che tu devi amare così la Chiesa, come Cristo ha amato te, dando se stesso. Poi lo vedremo, secondo punto, è vincolante. Ma tu ti sei messo a pensare se tu daresti la tua vita per la persona che è seduta accanto a te? Forse con quel fratello con cui stai litigando da tanto tempo? Forse con quel fratello che ancora stai cercando di capire la sua fede, ma lui da anni persevera nella fede? Tu saresti disposto a morire per altri che non sono più cari a te? Perché questo è quello che prima Giovanni sta insegnando. Uno degli elementi che definisce l'amore per i fratelli è che il tuo amore deve essere sacrificale, non soltanto per la tua famiglia, ma per questa Chiesa. Questa Chiesa, tu devi dare la tua vita per le persone che sono accanto a te, come Cristo ha fatto. E ovviamente Giovanni non sta insegnando il martirio, sta mostrando la disposizione di cuore nei confronti delle persone di questa Chiesa. Questo è l'amore con cui tu sarai riconosciuto come un discepolo di Cristo. Questo amore non è naturale, possiamo dire, per il cuore umano, perché è stata la volontà di Cristo a definire e a stabilire la più grande espressione dell'amore. Questo amore è assente nel cuore umano. Il uomo naturale è assente di questo tipo di amore. Perciò possiamo dire che finché tu non vieni alla salvezza e conosci questo amore, una persona non ha mai conosciuto il vero amore. È un amore egoista, incentrato su se stesso. Invece Cristo non è incentrato su di sé, è incentrato sugli altri. L'uomo naturale può solo odiare e non può amare sacrificalmente. E perché lo diciamo che è proprio un amore che non è naturale? Perché la propria vita è il bene più prezioso che un individuo possiede. E Cristo cosa fece? Lui l'ha data. La cosa più preziosa per te, Lui l'ha data. Due leggi opposte. La legge della vita fisica, possiamo dire, che dice che tu devi preservare te stesso. E poi c'è la legge della vita spirituale, che dice l'opposto, che devi sacrificare te stesso per gli altri. E questa ultima possono solo adempierla coloro che sono nati di nuovo. Lui ci ha lasciato un esempio, e questo esempio ci insegna che l'amore è un amore sacrificale. Egli ha dato la sua vita, la cosa più importante lo ha fatto per noi. Ecco come Lui ci ha amato, ha dato tutto, ha fatto un'azione dove ha sacrificato tutto se stesso. Questo è l'amore. La domanda è: tu ami così? Tu ami così? Perché dice, dobbiamo amare così. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Seconda metà del versetto 16. Anche noi dobbiamo amare in questo modo. Questo ci introduce nel secondo elemento. Qual è? Che l'amore ci vincola. L'amore è vincolante. Anche noi dobbiamo amare in questo modo. Come? Dando la nostra vita per i fratelli. Questo anche noi, come leggete nelle vostre Bibbie, collega direttamente l'esempio perfetto dell'amore sacrificale di Cristo, avendo dato la sua propria vita per noi, a quello che tu devi fare. Cosa dobbiamo fare? Anche questo. Anche questo. Dare la nostra vita per i fratelli. La nostra conoscenza dell'amore del nostro Salvatore ci impegna, tu hai un impegno, tu hai una responsabilità da quello che hai ricevuto, che è possiamo dire, ti impegna nell'obbligo, ci vincola proprio nell'amare gli altri fratelli in questo modo. Dobbiamo. Questa parola segnala un continuo obbligo, indica una continuità simile a quella di Cristo. È quello che tu e io dobbiamo dare alla nostra vita. Il verbo dare, possiamo dire nell'originale, indica l'atto supremo di autosacrificio a cui l'amore cristiano, se necessario, dovrebbe essere disposto ad andare, cioè ad avere la volontà di abbandonare la nostra vita per i fratelli. Possiamo dire che quello che sta insegnando il passo, che tu dovresti avere questa volontà, dovresti essere disposto a arrivare a quel punto. E io mi sento umiliato davanti a questo passo, perché forse non sarei capace di morire per un fratello, una sorella che anche conosco poco, ma la scrittura mi sta stimolando, mi sta portando a che io capisca che questa è la massima dimostrazione di amore e che io stesso ho ricevuto questo da parte del Signore Gesù Cristo. Chiaramente Giovanni non sta pensando che i credenti devono morire per espiare i peccati degli altri, non è sostituzione, non sta parlando neanche del martirio, come ho detto prima, ma l'intento è proprio quello che, possiamo dire, leggerò per voi. Dice: quando l'onore del nome di Dio, l'avanzamento della sua Chiesa e il bisogno del suo popolo esigono che amiamo i nostri fratelli, dobbiamo mostrare il nostro amore a tutti i costi, anche per rischiare e perdere la nostra vita. Giovanni non cerca di stimolare uno spirito di martirio nei suoi lettori, ma sottolinea che questo è un punto dove l'amore cristiano dovrebbe essere disposto ad andare. Tu dovresti essere disposto ad andare in quella direzione. In poche parole, stiamo parlando della disposizione del tuo cuore. Noi siamo chiamati a manifestare lo stesso genere di amore sacrificale gli uni verso gli altri, anche qualora questo amore dovesse significare l'offerta della propria vita a imitazione dell'esempio di Cristo. Potremmo pensare anche, come abbiamo visto nell'obbedienza, che questo è un pensiero troppo alto per noi, troppo alto. Nel Vangelo di Giovanni, se andate in Giovanni capitolo 15 versetto 12, Giovanni 15 versetto 12, diciamo che il Signore stesso dice ai suoi discepoli: questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. E potremmo pensare che questo versetto non include dal comandamento del Signore, che noi dobbiamo amare sacrificalmente al punto di dover dare la nostra vita per i fratelli, perché Gesù ancora sta parlando prima della sua crocifissione. Però subito dopo, versetto 13, cosa dice il Signore? Nessuno ha amore più grande di quello di dare la sua vita per i suoi amici. La stessa verità. Amore sacrificale, con la disposizione di cuore a dare la propria vita, è inclusa nelle sue parole, qui nel Vangelo, come in prima Giovanni. Questo tipo d'amore è presente solo nei figli di Dio e noi siamo chiamati a manifestarlo. Dobbiamo manifestare questo amore sacrificale per i fratelli. Siamo vincolati perché Cristo stesso ci ha vincolati. Ci ha vincolati a Lui, ci ha vincolati tra di noi. E noi di conseguenza siamo vincolati nei confronti del popolo di Dio, con gli altri fratelli, con queste persone. È molto facile, soprattutto le persone religiose amano a volte più le persone esterne, i non credenti, li vogliono raggiungere a tutti i costi. Questa è una verità biblica. Però non amano tanto la Chiesa come dovrebbero, amano più i non credenti. Ma Giovanni sta mostrando che la tua vera fede viene valutata non su come tu ami i non credenti, ma su come tu ami il popolo di Dio. Qua è dove la tua fede viene messa alla prova e dove Giovanni sta dicendo: se tu fai questo, tu sei riconosciuto come un figlio di Dio. Noi possiamo vedere tanti esempi, perché possiamo dire sull'amarsi gli uni gli altri, potremmo vedere tanti religiosi, Tante religioni fanno questo, cattolici, testimoni di Geova, eccetera, eccetera, ma non sono nati di nuovo. E loro non amano il popolo di Dio. E possiamo dire, tu dovresti essere in grado di amare proprio le persone per cui Cristo è morta anche per loro. È la stessa unione, la stessa comunione, lo stesso sacrificio che ci unisce e che ti responsabilizza a che tu ami principalmente questa chiesa locale. Tu saresti disposto ad amare così? Tu hai questa disposizione di cuore di essere in grado di morire per qualcuno qui presente? Togli i tuoi cari, mariti, mogli, queste persone che vedi qua. Possiedi la disposizione di cuore di dare la tua vita per loro? Dovresti. Giovanni dice, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Anche noi dobbiamo. Comandamento. Siamo vincolati, siamo uniti in Cristo e uniti tra di noi. Se fossimo durante la persecuzione, e possiamo dire, se prendessero te e un altro fratello, e le persone che ti hanno preso sono come i romani, possiamo immaginare, nel tempo di Nerone, e queste persone ti mettessero nella condizione di scegliere che se tu dici che lui è credente, lui muore per essere credente. Però se tu non dici niente, muori tu. Cosa sceglieresti? Confesseresti Cristo per morire tu al posto del tuo fratello? Difficile. Ma questa è la disposizione di cuore che la Chiesa deve possedere. Ed è verso dove stiamo crescendo, verso dove stiamo andando, perché sempre, sempre di più diventiamo più simili a Cristo. E diventiamo anche più simili a Cristo nel modo in cui ci amiamo gli uni agli altri. Possiamo dire che Giovanni scrive per mostrare a loro chi sono coloro che appartengono alla famiglia di Dio, ma allo stesso tempo li istruisce affinché loro possano discernere come veramente si deve amare gli uni gli altri. Perciò siamo tutti nella stessa barca, crescendo nella conformità di Cristo. Però quella è la direzione. Giovanni porta questa verità alla comprensione più chiara, in modo che ci rendiamo conto a che punto siamo e quello che veramente è l'amore verso i fratelli. Possiamo dire che siamo abituati anche a vedere film dove c'è il principe che per amore dà la sua vita per la principessa e affronta eserciti e lui raggiunge questa principessa. O vediamo anche film, possiamo dire, di soldati americani, marines, anche italiani, dove loro danno per la patria la loro vita, stanno dando tutto loro stesso e fanno delle imprese proprio incredibili. E queste cose ci piacciono, ma queste cose si devono avere principalmente nella Chiesa, tra di voi, tra di me con voi, tra di noi con la Chiesa di Messina dove apparteniamo. Ci piacciono queste cose, però queste cose in realtà si devono vedere nella Chiesa. Nella Chiesa. Perché il non credente non ha la capacità di amare così. Questo è un amore che definisce la Chiesa. Un amore che mette alla luce la Chiesa. Questo amore si deve vedere sempre di più qui, tra di voi, nella Chiesa. Perché conosciamo l'amore sacrificale che il Signore ha dimostrato in noi. Non ha dimostrato qualunque cosa, ma ha dato se stesso per noi. E come abbiamo visto all'ubbidienza, tutto parte dal sacrificio di Cristo, da conoscere questo amore. Tu puoi ubbidire a questo comandamento perché tu capisci quello che Cristo ha fatto per te. Ha dato se stesso. Lo più prezioso della sua vita lo ha dato per un misero come me, come un misero per te, affinché tu possiedessi Lui e la vita eterna. L'amore è sacrificale. Non lo facciamo perché siamo riempiti di amore in noi stessi, vogliamo aiutare gli altri, o perché siamo bravi di natura in noi stessi, o perché dobbiamo compiere opere per guadagnarci il favore di Dio, come ci insegna il cattolicesimo, ma perché ho compreso come Cristo mi ha amato dando se stesso per noi. Questo è il nostro esempio, la nostra motivazione. L'amore è sacrificale, l'amore è vincolante, e c'è un terzo elemento, che l'amore è compassionevole. Versetto 17. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Se al versetto 16 abbiamo visto che l'amore è sacrificale e vincolante, qui abbiamo proprio l'opposto. L'esempio di una persona che possiede dei beni, vede un suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui. Se fosse così, questa persona non è un fratello, perché non possiede l'amore di Dio in lui. E qua non stiamo noi stabilendo chi appartiene alla famiglia di Dio, no. Questa è una lettera ispirata da Dio che lui ha dato affinché tu potessi te stesso conformarti a questa lettera. E come dice lui, ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna. Questo è lo scopo della lettera, uno degli scopi. E Giovanni lo sta dicendo affinché tu ti possa riconoscere in questo tipo d'amore, affinché tu possa avere certezza della tua fede, del tuo camminare con Cristo, che è vero, che non è una conoscenza superficiale che ti porta a dire credo in Gesù, ma che tu veramente riconosci che Lui è morto per te. E dice che possiede beni di questo mondo, questa persona che dice di conoscere, ma che non ha questo amore sacrificale. Possiede beni di questo mondo, mette a risalto che questa persona è in grado di coprire il bisogno di un fratello che ci presenterà davanti, che si presenterà davanti ai suoi occhi. E questa persona vede il suo fratello nel bisogno. La parola vede intende non uno sguardo causale che lo vede passare e dice lo vede, no, un'attenta osservazione di suo fratello, come che lui è un spettatore. Lui lo sta osservando, lo sta capendo, vede il suo bisogno, lo vede, lo osserva accuratamente, ma questa persona come risponde? Non ha pietà di lui. In altre traduzioni riportano che questa persona possiede, vede, chiude le sue viscere, chiude il cuore contro di lui o chiude la sua compassione contro di lui. Queste sono altre traduzioni sia dall'italiano ma anche dallo spagnolo, dall'inglese, che traducono la pietà come le sue viscere, chiude le sue viscere, o chiude il cuore contro di lui, o chiude la sua compassione per lui. Come potrebbe vivere l'amore di Dio in questa persona? È impossibile. Se uno possiede, vede il bisogno di quel fratello, colui in cui risiede l'amore di Dio, proverà compassione. Con più ragione, possedendo i mezzi per coprire quel bisogno. Non chiuderà letteralmente la sua compassione, questo è quello che dice il testo, come scrive Giovanni. Non si rivolgerà al fratello bisognoso chiudendo deliberatamente e con forza la sua compassione. Questo non può essere frutto dell'aver conosciuto il vero amore. Questo esempio è l'esatto contrario. Dimostra l'interesse incentrato su se stesso che porta l'uomo a non considerare le esigenze del proprio fratello. Dove dice che non ha pietà di lui, sta usando un verbo che significa chiudere o bloccare una porta o un cancello. Sta mostrando che chi chiude volontariamente la sua compassione verso il suo fratello non ha questo tipo d'amore. Perché se non riesce neanche a dare quello che possiede, come avrebbe la disposizione proprio di dare se stesso, la sua vita per gli altri? I figli di Dio possiedono compassione. Ed è molto interessante perché sta mostrando, questo possiamo applicarlo come principio per la Chiesa, perché è importante vivere la Chiesa. Perché tu mentre vivi la Chiesa vedi i fratelli che sono nel bisogno, conosci i suoi bisogni spirituali, fisici, materiali, stai vivendo con loro, li vedi, e ecco dove si manifesta l'amore sacrificale, in cui tu vai a coprire perché hai quello, o il tuo amore stesso sacrificale di dare tutto te stesso porterà a che quella persona possa, possiamo dire, trovare la uguaglianza con tutta la Chiesa e non sia così bisognoso. Tu come ti identifichi, come ti trovi davanti a questa verità? Non importa se tu dici io conosco in Gesù Cristo, io credo in Gesù Cristo, non importa se tu leggi la Bibbia, anche i non credenti leggono la Bibbia. Gli ebrei leggono l'Antico Testamento, ma loro non conoscono veramente il Signore. I cattolici, i testimoni di Geova con una traduzione sbagliata, leggono la Scrittura, ma non sono figli di Dio. Bisogna nascere dall'alto. Uno studioso cita: colui che professa di amare Dio mentre rifiuta di esprimere l'amore verso il suo sfortunato fratello scredita la sua confessione e si sottopone all'ipocrisia. Questo fa parte del ministero dei santi, l'amarsi gli uni gli altri. L'amore verso gli altri non si manifesta solo nel servire durante gli eventi della Chiesa, che sono, possiamo dire, occasionali, ma si manifesta ogni domenica, ogni mercoledì, studio biblico, ogni giorno. E tu hai veramente un privilegio di poter amare il popolo di Dio e servire il popolo di Dio quando vedi i bisogni degli altri, quando sei mosso dalla tua compassione. Questo non è isolato. Dalla conoscenza dell'amore di Cristo, questo è vincolato gli uni gli altri, a causa del sacrificio di Cristo, tutto va insieme. E tutto questo, anche possiamo dire, Cristo ha mostrato compassione per noi, ha visto il nostro bisogno di vita spirituale, e non che questo lo abbia messo in grado di essere in debito con noi. Dio non è in debito con l'uomo affinché sia salvato. Dio salva per grazia e per misericordia. Nessuno di noi merita la salvezza. L'uomo non potrà mai andare da Dio. Biblicamente Paolo credeva nella dottrina dell'elezione, della predestinazione. Perciò l'uomo non può andare a Dio. È Dio stesso che mostra compassione e misericordia dell'uomo. Lui sceglie e prende da questo mondo che già è condannato. Non sta essendo condannato o è nel tribunale, è già condannato, e Dio pesca, prende uomini. Questo è compassione da parte di Dio. Perciò l'amore suo sacrificale mostra questa compassione che Dio ha avuto per noi. Qua non ci sono calvinisti, non ci sono arminiani, qua c'è la Bibbia, e la Bibbia dice questo. E tu sei chiamato a conformarti a questo. Questo non è isolato, questo proviene dalla conoscenza dell'amore di Cristo che ha mostrato compassione per noi. E il quarto e l'ultimo elemento che definisce il nostro amore, come deve essere il nostro amore verso gli altri, versetto 18. Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Questo mette a risalto che l'amore ha un altro elemento che è formato da due parole, fatti e verità. Oltre alle nostre espressioni verbali, il nostro amore deve esprimersi in azioni amorevoli, che possiamo dire cercano il benessere degli altri. Cercano il benessere degli altri. Come afferma uno studioso, il cristianesimo richiede che lo spirito dell'amore si manifesti in un'azione esteriore. Il cristianesimo è preoccupato per la natura e la motivazione delle nostre azioni. Ecco perché l'ubbidienza, abbiamo visto che proviene dall'amore, perché è importante da dove proviene questa azione. E queste azioni non devono essere, questo in, infatti in verità, questo in dimostra proprio la sfera, possiamo dire, in cui le azioni dell'amore devono manifestarsi. Devono essere in verità, cioè non apparenti ma vere, e sempre conformi a quello che Dio ci insegna attraverso la sua parola. Abbiamo questo amore che si conosce, questo amore che ci vincola verso gli altri fratelli, che è compassionevole e che è conforme alla verità. sono fatti conformi alla verità. Il tuo amore deve essere definito da questi quattro elementi. Devi, possiamo dire, camminare in mezzo a questi quattro elementi. Questo è l'amore manifestato verso gli altri credenti, che ci identifica come discepoli di Cristo. Ed è proprio a questo tipo d'amore che il Signore si riferisce parlando agli undici. Questo è il mio comandamento, che vi amate gli uni gli altri come io ho amato voi. L'amore deve essere sacrificale, vincolante, compassionevole e infatti in verità. Questo è quello che definisce il vero amore, è quello che Giovanni ha scritto a questa chiesa dove tutti conoscevano Gesù, ma erano riconosciuti in verità da che cosa? Da questo tipo di amore. La tua ubbidienza a questo comandamento ha questi quattro elementi? Riconosci questi quattro elementi nella tua vita? Non con le persone di fuori, non con i tuoi parenti, non con la tua famiglia, ma proprio tra di voi. Come ho detto prima, tra le persone che sono sedute in questa chiesa. Perché mentre tu ami i tuoi fratelli e le tue sorelle, cosa succederà? Coloro che non conoscono veramente Dio verranno identificati. E questo è il bene loro. Perché mentre tu vedi la vera chiesa, coloro che non appartengono, che non sono nati di nuovo, vedendo questa vera fede, avranno una testimonianza e avranno la possibilità di ravvedersi. O altrimenti lasceranno la chiesa. La tua ubbidienza deve avere questi elementi: sacrificale, vincolante, compassionevole e infatti in verità. L'esame nel personale, spero che tu sia sincero davanti a questo testo. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti per la tua parola, per, Signore, l'averci fatto rinascere dall'alto, Signore, qualcosa a noi impossibile. Ti ringraziamo per la tua grazia, per la tua compassione, ma soprattutto, Signore, per questa manifestazione di amore in cui Cristo ha dato se stesso per noi. E questo, Signore, ci vincola. Questo amore sacrificale ci vincola gli uni gli altri e ci porta anche ad avere compassione e a poterci amare, infatti, in verità. Che tu benedica noi, Signore, nel crescere in questa verità, che noi possiamo essere riconosciuti non dalla nostra confessione di fede soltanto, ma anche da una vita coerente, integra, a queste verità. E che tu prenda gloria, Signore, dalla tua Chiesa, che cresce in un modo sempre più biblico. Ti ringraziamo, Padre, per la Chiesa qua a Valle di Fieme, per, Signore, le persone che sono anche in Messina, la tua Chiesa Messina, e che tu continui a benedirci nel modo in cui camminiamo conformi alla tua parola, affinché tu sia glorificato e onorato, nel nome di Gesù. Amen.